di quella somma virtù che per Agostino consisteva nell'obtenere pace, ma pace non bello, cioè nel procurare la pace con la pace e non con la guerra.
Grato al dottor Calogero delle parole così pertinenti alle cose che ci stiamo dicendo in questi incontri. E, sono tentato, in parte farò così, sono tentato proprio di mettere da parte le cose che avevo preparato per oggi, anche se poi le accenneremo in breve, proprio per valorizzare il contenuto delle cose che il procuratore ci ha adesso illustrato. E, a me ha colpito, delle cose che ho ascoltato, ha colpito fondamentalmente queste tre cose che mi sembrano profondamente agostiniane e mi sembrano profondamente attuali. La prima, l'accenno che il procuratore faceva, che la giustizia in senso umano è un bonum della città terrena. Per Agostino questo è di un'evidenza solare, è un bonum della città terrena, di quella città che Agostino descrive con un realismo che l'episodio dell'imperatore Alessandro Magno con il pirata evidenzia. Ma la giustizia è un bonum, quindi una cosa buona, è un bene della stessa città terrena. La seconda cosa che mi colpiva, delle cose tra le tante cose ascoltate, la seconda cosa è che questa giustizia ha come radice la natura umana, la persona umana, la natura umana. Agostino, esprimendo la tradizione della Chiesa, sa benissimo che la natura umana è storicamente ferita. Sa benissimo che il peccato originale ferisce la natura umana, ma Agostino difende fortemente la natura umana, arriva a dire nessun peccato è tale che può distruggere extrema vestigia nature, nessun peccato è tale che può distruggere quella soglia, quell'ultima soglia della natura umana creata buona, creata con evidenze e esigenze originarie, quella natura umana in cui abita la verità, in cui c'è la possibilità di, non che crea la verità, ma in cui c'è la possibilità di riconoscere la verità, in cui c'è la possibilità di riconoscere la bellezza, in cui c'è la possibilità di riconoscere il bene. Questa è la seconda cosa che mi colpiva ascoltando il procuratore parlare, che questa giustizia, che è un bonum della città terrena, ha la sua radice nella natura dell'uomo, nella persona umana. E poi l'ultima cosa di cui sono veramente grato e sono gli ultimi accenni, sulla storicità della giustizia e sulla relatività della giustizia. Questo credo che sia la cosa che Agostino, anche in maniera anche originale rispetto anche a una certa tradizione, diciamo così, pur filosofica, pur presente nella filosofia cristiana, evidenzia. La storicità della giustizia e la relatività rispetto a quella giustizia che è dono di Dio, alla relatività. Ma questa storicità e questa relatività, come accennava il procuratore, è possibile possibilità di fecondità e possibilità di valorizzare tutti i modelli storici senza imporre nulla agli altri. Proprio questa relatività e questa storicità della giustizia è una possibilità di fecondità, è una possibilità di dialogo ed è una possibilità di valorizzazione. A me sembra che queste, tra le altre cose che abbiamo ascoltato, che poi sarà bello rileggere negli appunti che anche questa volta poi distribuiremo, tra le tante cose, queste tre cose, che la giustizia è un bonum, è un bene, e quindi la giustizia della città terrena è un dono di Dio, è un bene, è un bonum della stessa città terrena, ripeto, di quella città terrena che Agostino descrive con questo realismo, arrivando a dire: siccome siete stati persecutori dei cristiani, non era una vera res publica il vostro stato, arrivando a dire agli imperatori romani questo, ma d'altra parte con una simpatia verso, per esempio, verso lo stato romano, arrivando a scrivere che lo stato romano ha a suo modo una bellezza, pulcritudinis sue, parla proprio di bellezza della giustizia umana, di bellezza della convivenza umana, di bellezza del tentativo di organizzare la società umana. La seconda cosa è che questo bonum si radica sulla natura umana, una natura umana ferita, ma una natura umana in cui l'immagine del creatore non è distrutta dal peccato originale, una natura umana in cui rimane l'apertura alla bellezza, alla verità, alla bontà, alla giustizia. E terza cosa, la storicità di tutto questo. Questo leggendo il De Civitate Dei è di una immediatezza, di un'evidenza continua. Agostino descrive con realismo le cose così come sono. Questa relatività, questa storicità che permette di non imporre nulla, ma permette di valorizzare tutto. Questo detto così d'impeto, quello che mi ha colpito, che più mi ha colpito delle cose ascoltate. E adesso, brevemente, accenno ai tre brani che vi sono stati distribuiti per l'incontro di oggi. Ne descrivo. Ma un'altra cosa, permettetemi questo, un'altra cosa che mi ha colpito sono le ampie citazioni di Cicerone nel dialogo, quindi Scipione nel dialogo sulla Repubblica, perché vedete, una delle cose che abbiamo sottolineato, anche questo mi sembra molto interessante, anche molto attuale, nella concezione dell'uomo, nella concezione dei bona nature, dei beni della natura, Agostino non valorizza la tradizione neoplatonica, ma Agostino valorizza la tradizione relativista romana di Varrone e di Cicerone. Anche questo, proprio a livello culturale, mi sembra realmente una delle cose più interessanti che abbiamo sottolineato. Agostino, che normalmente viene fatto passare come un cristiano platonico, eppure proprio nella concezione dell'uomo, nella concezione della natura umana e dei beni essenziali della natura umana, Agostino valorizza la tradizione, dico relativista nel senso che prima vi ho parlato di relatività, la tradizione relativista della filosofia romana e non la tradizione assolutista integralista del neoplatonismo. Anche questo, secondo me, è di un'attualità sorprendente, sempre per riferirmi agli ultimi accenni che il procuratore faceva. Proprio nel valorizzare questa tradizione romana, il primo brano che oggi così leggeremo in alcune espressioni e tento di riassumere. È il commento di Agostino a un versetto, Giovanni 13:21, quando Giovanni scrive che Gesù, vedendo Giuda uscire dal cenacolo, si commosse profondamente, ma il latino usa il termine turbabit. Turbatus est ergo potestatem habens, ponendi animam suam e potestatem habens iterum sumendi ea. Si è turbato, possiamo dire, ha vacillato colui che ha il potere di dare la sua vita e che ha il potere di riprenderla. Turbatur tam ingens potestas. Questa potestas così grande, questa onnipotenza così grande ha sperimentato il turbamento. Turbatur petre firmitas, ha sperimentato il turbamento, possiamo proprio dire ha vacillato questa fermezza della pietra, questa pietra così, così ferma. Am potius in eo nostra turbatus infirmitas, o forse in lui non è stata commossa, non è stata turbata la nostra natura umana, la nostra infermità. E Agostino dice chiaramente, si è turbato non in quanto Dio, si è turbato in quanto uomo, si è turbato in quanto ha assunto l'infermità della natura umana. E dice, e si è turbato perché anche noi, questo lo ripeterà, perché anche noi non avessimo paura di questo turbamento. Qui mortus est pro nobis, turbatus est idem ipse pro nobis. Colui che è morto per noi, lui stesso ha accettato anche di vacillare, come piace tradurre questo turbamento, come questa umanità così fragile, ha accettato questa fragilità umana per noi. Qui trasfiguravi etiam in sé affectum infirmitatis nostre. Ha trasfigurato in lui, nella sua umanità, è bellissimo questo affectum infirmitatis nostre. La nostra affezione così fragile, la nostra sensibilità così fragile. Nos ipsos in illius perturbazione videamus, u quando turbamur non desperazione pereamus. Dobbiamo guardare nel suo vacillare, nel suo essere turbato, dobbiamo guardare noi stessi, riconoscere noi stessi, affinché quando anche noi vacilliamo, quando anche noi siamo turbati, non disperiamo, non perriamo nella disperazione. E poi dice subito, pereant quindi, argumenta philosophorum, qui nega insapientem cadere per perturbazione animorum. Allora periscano gli argomenti di quei filosofi che parlano dell'imperturbabilità del sapiente, che parlano, che dicono che l'uomo sapiente non deve sperimentare, non può sperimentare questa fragilità umana, questo turbamento umano. Prima parlando col procuratore mi accennava alla sua amicizia con Falcone, mi accennava agli ultimi mesi di vita di Falcone e alla paura, al sentimento di paura che provava. È questa umanità di un uomo che di fronte a indizi di un pericolo prova paura, è questa umanità che il Figlio di Dio ha assunto. È questa umanità che prova paura di fronte alla morte che il Figlio di Dio ha trasfigurato, perché noi di fronte a questo provare paura noi non cadessimo nella disperazione. Turbetur plane animus Christianus, provi dunque paura, provi pure turbamento l'animo cristiano. Non abbia paura di questo turbamento, non abbia paura di questa fragile sensibilità, l'animo cristiano. Timiat ne pereant omnes in Cristo. E qui E qui, riprendendo Cicerone, riprendendo Varrone, qui Agostino evidenzia e valorizza le quattro passioni dell'animo umano: il timore, il desiderio, la letizia e la tristezza. Timea ne per abbia timore che gli uomini non siano strappati da Cristo, contristetur, provi tristezza, come è attuale anche rispetto a una certa sensibilità cattolica, per cui sembra che un sorriso artificioso sul volto sia il distintivo di certi cattolici. E invece quel professionisti dell'entusiasmo di cui parla Pavese nel suo diario, proprio dice così, li descrive come i professionisti dell'entusiasmo, che per cui quel sorriso è più tentazione di disperazione, un certo sorriso artificioso, che non una reale tristezza. Contristetur cum peritali quis Christo, quando qualcuno si allontana da Cristo provi dolore, concupisca acquirire omnes Christo, desideri, ma usa il termine concupiscere, desideri realmente, umanamente, che delle persone si avvicinino a Cristo, letetur cum adquiruntur omnes Christo, si rallegri, sia pieno di gioia quando qualcuno incontra Cristo. Timea te sibine pereat Christo, abbia paura che lui stesso non si allontani da Cristo. Contristetur peregrinare se a Cristo, abbia sofferenza quando si allontana da Cristo, concupiscat regnare con Cristo, desideri regnare già qui sulla terra, dirà Agostino nel libro 20 del De Civitate Dei, già qui sulla terra i suoi regnano, già qui sulla terra sperimentano questa possibilità. Concupisca regnare con Cristo, letetur dum sperat, si rallegri nella speranza. Abbiant, dice, queste passioni, i cristiani vivano queste passioni, questa letizia, questo desiderio, questa tristezza e questa paura. E poi l'ultimo brano, il quinto paragrafo, quando Agostino si dice, ma come è possibile che il cristiano abbia paura della morte? Non dice forse San Paolo che desidera essere sciolto dalla morte per andare con Cristo? Come è possibile? E inizia il quinto paragrafo di questo discorso dicendo: firmissimi, quid sunt cristiani? Sì, qui sunt. Che realismo. Forse ci sono dei cristiani, se mai ci sono, che non hanno paura della morte. Forse ci possono essere dei cristiani così firmissimi, così stabili, così fermi, che non hanno paura della morte. Sed nunque di Cristo firmiores, ma forse questi si credono più stabili, più fermi, più certi che non Cristo, ha avuto paura della morte Gesù Cristo. Quid est ergo, quod ille turbatus est, perché lui ha avuto paura della morte? Perché lui è stato triste di fronte alla morte? Chi c'era la settimana santa alla meditazione che abbiamo tenuto nella Basilica del Santo, forse ricorda la lettura di quel brano stupendo di Peggy, di Véronique, sulla tristezza, sulla paura dell'uomo Gesù di fronte alla morte che il suo, e dice, tutto il suo corpo non voleva morire. Permettetemi di leggere, l'ho citata l'altra volta, ma questo brano lo voglio leggere, del De Civitate Dei, libro 19. Prima il procuratore mi accennava proprio al libro 19 come di un'attualità e di una bellezza anche poetica grandissima. sta parlando proprio di Cicerone e di Varrone, quindi diciamo così, di filosofi relativisti. Cum dicam, et verum dicam. Questi quando dicono, e dicono il vero, anche esse nature primam quodam modo e maxima vocem, che questa è della natura la prima e in qualche modo la più grande voce, la più grande esigenza, la prima e la più grande esigenza della natura. Ut homo concilietur sibi et proteria mortem naturaliter fugiat, che l'uomo viva conciliato in armonia con se stesso, in unità di anima e corpo. Meno platonico di così si muore, più antiplatonico di così si muore. E proteria mortem naturaliter fugiat. Questa è la prima voce dell'uomo, che naturalmente fugga dalla morte. Ita sibi amicus, è bellissimo questo, e così amico di sé, a se stesso, ut esse se animal, che vuole vivere animal, come essere vivente, che vuole rimanere animal, essere vivente. Et in an coniunzione corporis acque anime vivere verit vehementer acque appetat, e vuole e desidera vehementer vivere in questa congiunzione di anime e corpo. Non che l'anima deve liberarsi dal corpo, ma la voce della natura è che vuole vivere così, vuole vivere in questa congiunzione di anima e corpo, quindi vuole fuggire con tutte le sue forze, fuggire la morte, perché la morte è la separazione di questa amicizia, ita sibi amicus, di questa amicizia tra l'anima e il corpo, di questa armonia, di questa riconciliazione tra l'anima e il corpo. Allora ille turbatus nisi, dice Gesù, ha avuto paura della morte, nisi quia infirmos in suo corpo, in sua ecclesia, sua infirmitatis voluntaria similitudine consolatus est. Perché ha voluto aver paura della morte, se non per consolarli? Infermi, le persone fragili, quindi tutti noi, le persone deboli nel suo corpo che è la Chiesa, con la volontaria partecipazione, sarebbe bello la parola similitudo, cosa vuol dire l'angostino, però partecipazione, con la volontaria partecipazione alla nostra debolezza, alla nostra fragilità. Così che se qualcuno ha paura della morte, ipsum intueantur, guardi Gesù Cristo, ne nobis desperatio salutis oriatur, perché non sorga in noi la disperazione. Carnis quippe ille cerebat infirmitatem, quae infirmitas resurrezione consunta est. Lui ha portato, il Figlio di Dio, ha portato tutta l'infermità, la fragilità, la debolezza della nostra carne, quella infermità che la sua risurrezione avrebbe trasfigurato, che la sua risurrezione nel suo vero corpo, l'infermità, la fragilità, avrebbe consumato. Questo è il primo brano che volevo leggere. Il secondo brano, faccio più in fretta, il secondo brano è sulla risurrezione del Signore. Lo leggo perché abbiamo... Lo leggo perché riassume, non solo perché, che fides Christianorum resurrezio Christi, questa è la fede dei cristiani, la resurrezione di Cristo, ma perché riassume molte delle cose che ci siamo detti in questi incontri.
è un'omelia del mercoledì dopo di un mercoledì della settimana dopo Pasqua. Sta polemizzando contro lo gnosticismo e in particolare contro lo gnosticismo dei manichei. Solent taute, quando illi secco biciuntur ita respondere. Quando noi tentiamo di obiettare agli gnostici, quid male credimus, quia Christum Deum credimus virum fuisse? Che cosa crediamo di male se crediamo che Gesù Cristo è spirito divino, è solo spirito? Spiritum credimus, carne non credimus, crediamo che è spirito, non crediamo che sia carne. Meglio è spiritus quam caro. Ha più valore lo spirito che non la carne. Quod melius est credimus, quod deterius est credere nolumus. Quello che ha più valore lo spirito noi riconosciamo, noi crediamo. Quello che invece per loro è una cosa da disprezzare, noi non crediamo. Quid mali facimus? Cosa facciamo di male? Se crediamo che Gesù Cristo è solo spirito, è spirito divino, quid mali facimus? Si nil mali est in isto sermone, dimittas Iesu discipolo suo sinistro errore. Se non c'è nulla di cattivo nel loro parlare, allora il Signore Gesù lasci pure i suoi discepoli in questo errore. Et discipuli Christum spiritum crediderum, anche i discepoli, e qui sta commentando il brano di Luca, quando Gesù dopo la risurrezione appare ai discepoli, e i discepoli credono di vedere puro spirito, anzi di vedere un fantasma. E discepoli Christum spiritum crediderum, non in imputaverum tesse illum sed spiritum, è bellissimo questo, non riconobbero che era lui, esse illum, che era proprio lui. Credettero che fosse spirito. Dimittat illis dominus, se hanno ragione gli gnostici, il Signore lasci pure in questo errore i discepoli. Dominus aud, dominum audi, ascolta invece cosa dice il Signore. Quid turbati estis, et quare cogitationes ascendum in cor vestrum. Perché il Signore, quando i discepoli credono di vedere un fantasma, dice, ma perché avete paura? E poi è bellissimo questo, e quale cogitazione ascendum in cor vestrum? E perché sorgono questi pensieri dal vostro cuore? Qui è bellissimo perché tutto questo discorso, Agostino evidenzia che la fede non nasce da noi. La fede non nasce come un pensiero che nasce da noi. La fede non nasce come un pensiero nostro. Quale sutique cogitationes, nisi false, morbide, perniciose. Da noi nascono pensieri. Quali pensieri? Se non falsi, malsani, pericolosi. E poi c'è una frase che riassume, Agostino ha delle espressioni che riassume tutto il cristianesimo. Perditit enim Christus fructum passionis si non es veritas resurrezionis. Cristo ha perduto tutto il frutto della sua passione. Non ha nessun valore la sua croce se non c'è la realtà della risurrezione. Se non è risorto realmente, non ha alcuna efficacia la sua passione. Qui turbati estis. Et quare cogitazione ascendunt in cor vestrum. E qui Agostino riprende, perché salgono dal vostro cuore i pensieri, in cor vestrum descendit fides. Non dal vostro cuore salgono i vostri pensieri, ma nel vostro cuore discenda la fede. È bellissimo questo, perché il cuore, in interiore omine, cui si accennava anche prima, cui accennava il procuratore. Il cuore è essenziale alla fede, ma la fede non è prodotto dal cuore. La fede è accolta dal cuore, la fede è riconosciuta dal cuore, ma non è prodotta dal cuore umano, altrimenti sarebbe un'illusione, non sarebbe fede se fosse prodotta dal cuore umano. La fede è accolta, ma discende nel cuore. E allora qui dice, ma come la fede discende nel cuore? Vedete, manus meas et pedes meus. Anche in questo Agostino potremmo dire, anche della fede è, tra virgolette, storicista. Anche della fede. La fede discende dal cuore come? Gesù dice, guardate le mie mani e i miei piedi. E aggiunge Agostino, e se vi sembra poco guardare con gli occhi, palpate, toccate con le mani, non creditis oculis, credite manibus. Se non credete agli occhi, a quello che vedete, credete alle mani che possono toccare. Più, come dire, più concreto di così, più sensibile di così, più capace di valorizzare i sensi di così. Mania, e poi c'è, riprende Agostino, dicendo non solo si è fatto vedere, non solo si è lasciato toccare, ma ha mangiato con loro. Visus est, manducavit et ipse, ma questo lo leggo perché per la resurrezione, manducavit et ipse era, ha mangiato con loro, ed era lo stesso che mangiava prima della passione, ipse era lo stesso, nel suo vero corpo, non era uno spirito, era lo stesso che mangiava prima, chiaro, trasfigurato dalla potenza della risurrezione, senza la debolezza di prima, ma era lo stesso, ipse qui visus est e suspensus est, lo stesso che prima vedevano e che avevano visto.